Udicon, dalla parte del consumatore.
Prontissimi per l'appuntamento del giovedì pomeriggio su Radio Gamma. Siamo con Udicon, ma soprattutto siamo con Deborah Ferrari.
Buon pomeriggio Filippo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Eccoci qua al nostro consueto appuntamento per i nostri consumatori. Servizi sempre più digitali, cara Deborah, è tutta una questione digitale ormai. Siamo davvero pronti ad abbandonare i documenti cartacei? Perché poi sai, magari io penso sempre a quelle persone che non hanno tanta dimestichezza con computer, tablet, che non sono solo gli anziani, però è breve, che è vero che a breve riceveremo comunicazioni e atti dalla pubblica amministrazione tramite domicilio digitale, giusto?
Eh sì, perché dopo una prima fase abbastanza lunga comunque di sperimentazione, implementazione, il mese scorso, il 6 giugno, è stato ufficialmente lanciato INAD. Cos'è INAD? È l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali, valido in tutta Italia. I cittadini possono registrare quindi il proprio domicilio digitale su questa piattaforma mediante l'indicazione quindi di un indirizzo PEC in precedenza attivato. Infatti il domicilio digitale altro non è proprio che un indirizzo elettronico associato a una casella PEC, una casella di posta elettronica certificata, che viene utilizzato per ricevere delle comunicazioni ufficiali con valore legale, quindi in questo caso ai fini delle comunicazioni elettroniche con la pubblica amministrazione. L'obiettivo è sempre nobile, perché è quello di migliorare l'efficienza, la sicurezza delle comunicazioni con la pubblica amministrazione, quindi limitando anche le comunicazioni cartacee e riducendo i tempi di attesa tanto per la spedizione quanto per la ricezione, perché diventerà possibile ricevere documenti e notifiche in modo sicuro, con significativi vantaggi per tutti ovviamente. Significa semplificazione dei processi amministrativi, evitando le lunghe attese, le procedure complesse, una garanzia di autenticità e integrità ovviamente delle comunicazioni che, come dicevo, avranno valore legale, una maggiore comodità per ovvie ragioni, l'eliminazione diciamo quasi totale dell'incertezza legata alla ricezione delle comunicazioni, cosa che invece non si ha quando vengono inviate tramite per esempio raccomandata, no? Avviso di giacenza, lo sappiamo tutti, si allungano i tempi, non sempre si ricevono. Poi un'efficienza e una trasparenza superiori. Attenzione, perché ho voluto fare oggi questo intervento, perché il domicilio digitale è operativo a tutti gli effetti proprio a partire da oggi, 6 luglio. Cosa significa? Significa che la pubblica amministrazione da oggi è obbligata a verificare la presenza dei cittadini nel database dei domicili fiscali attivi, al fine di inviare proprio le loro comunicazioni con valore legale, e si troverà di fronte quindi a due opzioni. Nel caso in cui il cittadino risulti presente, no, in questo database, la comunicazione verrà immediatamente inviata in formato digitale e solo in formato digitale. Al contrario, se non è presente, continuerà a trasmettere una copia cartacea tradizionale. Attenzione, perché la copia cartacea tradizionale, l'invio della copia cartacea, potrà essere esercitata come eventualità fino al 30 settembre 2023. Poi vediamo cosa succederà.
Questo significa che sarà obbligatorio dotarsi di una PEC?
Allora, come vi dicevo, ci sarà questo periodo transitorio, perché per permettere proprio a tutti di adeguarsi alle nuove disposizioni. Tuttavia, come lo dicevi benissimo anche tu nel precedente intervento, rimane aperta la questione dei cittadini non digitalizzati. Hai fatto l'esempio degli anziani, ma non solo, che potrebbero, anzi che sicuramente incontreranno difficoltà anche nel procurarsi gli strumenti necessari, e potrebbero rischiare di essere esclusi dai vantaggi della digitalizzazione che abbiamo elencato prima. Quindi, al fine di garantire, si spera, la piena inclusione dei soggetti con questo divario digitale, fino al 30 novembre, come vi dicevo, il gestore della piattaforma per la notifica digitale degli atti della pubblica amministrazione invierà comunque al destinatario sprovvisto di un domicilio fiscale e che quindi non abbia già perfezionato la notifica tramite l'accesso alla piattaforma l'avvio di avvenuta ricezione in formato cartaceo. È chiaro che, Filippo, questo indice nazionale dei domicili digitali, questo INAD, rappresenta già un forte incentivo a dotarsi di PEC ad effettuare la registrazione del proprio domicilio fiscale, perché abbiamo visto che comunque le opportunità sono tante, insomma, questa possibilità immediata di ricevere le comunicazioni dalle multe alle cartelle, dalle raccomandate, rimborsi fiscali e via dicendo. Coloro che non attiveranno un account PEC continueranno a ricevere fino al 30 le notifiche tramite raccomandata, anche se pare poi che i costi relativi alla ricezione delle queste raccomandate e la gestione saranno a carico del destinatario, quindi con un aggravio dei costi. Cosa succederà dopo il 30? Ce lo chiediamo, perché in realtà è un po' tutto un mistero. Ovviamente da qui al 30 di novembre si spera, sicuramente verranno date nuove indicazioni. A oggi, per come è scritta la nuova normativa, pare che non ci siano grosse possibilità: o ci si procura un indirizzo PEC, oppure sarà difficile ricevere quelle che sono le comunicazioni, e questo sarà un problema, ma spero che da qui, ripeto, al 30 di novembre ci siano adeguate soluzioni o alternative.
Identità digitale europea unica al posto dello SPID e CIE, a che punto siamo, Debora?
Avevamo già accennato qualche settimana fa, adesso ancora qualche passo avanti verso questa identità digitale europea è stato fatto, e presto sarà possibile quindi usufruire dei servizi pubblici e privati nell'intera Unione Europea con un'unica piattaforma di identità digitale, che sarà poi qualcosa a metà, diciamo, tra lo SPID e la carta d'identità elettronica, e ci sarà anche una sorta di portafoglio virtuale certificato con la firma elettronica è disponibile sullo smartphone, in cui inserire tutti i nostri documenti personali. La nuova identità digitale riguarderà tanto le persone fisiche quanto le imprese, con tutta una serie di servizi digitali a disposizione, quindi dai certificati di nascita, quelli medici, servizi bancari, 730, ma anche quelli privati tipo noleggio dell'auto tramite la patente digitale o anche semplicecchini in un hotel, per dirne solo alcuni. Questo perché? Perché dopo il 2014, quando è entrato, diciamo, in vigore il regolamento che obbligava i vari paesi europei a dotarsi di un sistema di identificazione elettronico, si è deciso di fare un ulteriore passo avanti adesso, cercando di uniformare quello che è stato un articolato quadro normativo, ovviamente, dei 27 paesi della UE. Perché l'obiettivo è, entro il 2030, far utilizzare ad almeno l'80% dei cittadini europei questo nuovo sistema di identità digitale, proprio per accedere ai principali servizi pubblici. Chi attualmente in Italia lo SPID e la CIE non dovrebbe avere problemi con questo nuovo sistema, e nemmeno con il portafoglio virtuale, no, di cui vi dicevo, il cosiddetto e-wallet, che potrà essere utilizzato per attestare e conservare in forma digitale i documenti, carta d'identità, patente di guida, tessera sanitaria, ma anche titoli di studio, licenze professionali e via dicendo. È chiaro che servirà un livello di garanzia elevato e anche, ovviamente, attenzione alla sicurezza, quella che è la cyber sicurezza. I lavori tecnici continueranno, ovviamente, per completare, perché vedete anche voi che sarebbe una riforma particolarmente importante, ma particolarmente complessa. Quindi ci saranno ancora lavori per completare il testo giuridico, che una volta messo a punto poi sarà presentato ai rappresentanti dei diversi Stati membri per l'approvazione. Il regolamento riveduto dovrà quindi essere formalmente adottato dal Parlamento e dal Consiglio europeo, per entrare poi in gazzetta ufficiale e poi essere, diciamo, ratificato dai singoli paesi. È ancora un po' lunga la cosa, però vedete che ci siamo instradati oramai, la via è quella della digitalizzazione, quindi chi ancora è un po' indietro, bisogna che in un modo o nell'altro, anche con aiuti statali ovviamente, gli aiuti pubblici, cerchi di mettersi in pari, perché questa è la via, ormai è tracciata.
Molto bene, e noi naturalmente ci adatteremo e adatteremo anche le persone che sono con noi, magari anche più anziani, e cercare di seguirli anche sotto questo aspetto. Poi ci siete sempre anche voi che date un grande aiuto anche alle persone che magari non hanno tante competenze, sì, con materiale elettronico. Chiudiamo parlando di luce e gas. Quali sono gli aiuti in vigore per abbassare il costo delle bollette, Deborah?
Sì, cambiamo un po', dai, insomma.
Abbiamo un po' argomento.
Esatto, basta digitale. Parliamo di luce e gas. Allora, è entrato in vigore oramai il 28 giugno scorso il nuovo decreto energia, che ha come obiettivo quello di contrastare i famosi rincari delle utenze, tanto domestiche quanto industriali. È chiaro che attualmente gli italiani stanno risparmiando abbastanza sulla spesa per il gas, ma questo solo perché siamo, diciamo, in piena stagione calda, e quindi lo stop alle bollette troppo care è temporaneo, diciamo così. Quindi, nonostante le misure decise dal governo o dalla Banca Centrale Europea, che ha alzato ancora, purtroppo lo sappiamo, i tassi, l'inflazione non scende al ritmo che si vorrebbe, e le difficoltà economiche stanno riguardando sempre più cittadini. L'emergenza dunque non è ancora finita. Probabilmente per questo, anche sicuramente per questo motivo, il governo italiano ha deciso di prorogare le misure a sostegno, insomma, diciamo, dei cittadini per quanto riguarda appunto le bollette di luce e gas. Il decreto energia avrà valenza quindi per il trimestre luglio-agosto-settembre, significa di quest'anno. Le misure previste nella proroga del decreto energia quindi rispecchiano quelle adottate finora, non ci sono delle novità. Più nello specifico sono strutturate in questo modo: riduzione dell'IVA al 5% su gas metano, sia per le utenze domestiche che commerciali e industriali, azzeramento degli oneri di sistema solo per il gas, aliquota IVA ridotta al 5% anche per il teleriscaldamento, e per l'energia prodotta però solo con il gas metano. Viene prorogato anche il sistema di aiuti per le famiglie in difficoltà, quindi bonus, i cosiddetti bonus sociali. Chi ha prodotto un ISEE, quindi fino a 15.000 euro, potrà beneficiare dei bonus che sono stati disponibili finora, ovvero, ripetiamo, sono sconti diretti direttamente in bolletta, sia della luce che del gas. Un'ulteriore buona notizia riguarda, perché io ho parlato dell'ISE a 15.000 euro, ma riguarda l'estensione, che questa volta ha validità fino alla fine dell'anno, fino al 31 dicembre, quindi non solo per il trimestre, ma fino alla fine dell'anno. Il bonus sociale per le famiglie numerose, quindi con 4 più figli a carico, sale da 20.000 a 30.000 euro. Questo sarà così, ripeto, per l'anno, non solo per il trimestre. Quindi, insomma, qualche buona notizia c'è. Speriamo intanto che finisca la crisi energetica, questa è la prima cosa. Se dovesse continuare, speriamo che anche gli aiuti di Stato siano sufficienti a far fronte appunto a queste difficoltà.
Speriamo, Deborah, intanto noi ti ringraziamo, le trasmissioni continuano perché anche per il mese di luglio saremo presenti, sì, qui, sì, su Radio Gamma, sì. Deborah, e quindi ci
risentiamo. Sì.
Per tutti quelli che hanno bisogno di Udicon Emilia Romagna, il numero verde 800 13 56 18, lo dico con orgoglio, noi ci siamo sempre.